Uomini e profeti. Leggere la Bibbia.
She packs up her pots and pans when she doesn't know where they're going. It was God who gave her the name Sarah. He goes into Egypt and passes Sarah off as his sister.
L'esegesi delle donne con Marinella Perroni e Adriana Valerio.
And passes Sarah off as his sister.
Allora, questo brano si intitola Who is Sarah? Chi è Sarah? Tratto dal terzo atto dell'opera The Cave, la grotta, composta da Steve Reich nel 1993 con la collaborazione di sua moglie Geryl Corot, ed è una esplorazione scenica della storia biblica di Abramo, Sara, Agar e Isacco. È un'opera che fu acclamata al suo debutto come un esempio di quello che avrebbe potuto diventare l'opera nel XXI secolo, e si tratta di una commistione, lo avete sentito, di musica, parole tratte dal testo biblico e voci raccolte a Gerusalemme e a Hebron, voci di israeliani e palestinesi. E allora, con questo ascolto, abbiamo voluto introdurre il tema di oggi, una questione importante sulla quale abbiamo detto che ci vogliamo fermare. Come avete visto, non abbiamo indicato nel titolo un capitolo specifico della Bibbia. Riprenderemo la prossima settimana con la storia di Isacco e Rebecca, con Esaù e Giacobbe. Poi in particolare seguiremo la storia di Giacobbe. Ecco, la questione è quella del binomio donne e Bibbia, che può significare cose diverse. In primo luogo, che le donne, lo abbiamo anche visto nelle nostre esplorazioni, sono state meno presenti nel nostro racconto biblico di quanto lo siano stati gli uomini, abbiamo detto i patriarchi, e poi questo lo vedremo, lo riscontreremo anche andando avanti. E poi invece la questione dell'interpretazione delle donne, l'interpretazione femminista, ma non soltanto femminista, del testo biblico, che pone delle questioni molto molto attuali e che può dare un contributo non solo alla riscoperta dell'elemento femminile nella Bibbia, ma anche può introdurre una nuova modalità esegetica, utile naturalmente a tutti. Qui con noi sono le nostre ospiti, che sono Marinella Perroni,
buongiorno
Marinella, presidente del coordinamento delle teologhe italiane, e Adriana Valerio,
buongiorno
Adriana, che è presidente della Fondazione Valerio e curatrice di una colossale impresa, veramente immensa e veramente molto coraggiosa. È un progetto di 22 volumi, è uscito il primo dedicato alla Torah. Allora, che cos'è questo progetto? Si chiama
La Bibbia e le donne.
La Bibbia e le donne. I primi volumi saranno dedicati naturalmente alla Bibbia ebraica, ma sono 22. Ecco, che cosa avete voluto fare?
Sei un'impresa, infatti, coraggiosa, dir poco. La necessità di riflettere su questo rapporto, la Bibbia e le donne. Non solo per dare evidenza alle figure femminili presenti nel testo, che appunto sono realmente marginali, o è il nostro sguardo che non le valorizza, e d'altra parte ripercorrere la storia dell'Occidente relativamente all'interpretazione che è stata data delle donne bibliche, che ha contribuito a creare l'identità del maschile e del femminile, ha condizionato poi tutta la nostra cultura. E accanto a questa tradizione che è prevalentemente maschile, cioè un'ottica dell'uomo che guarda la Bibbia e che l'interpreta, il tentativo di considerare come le donne hanno letto la Bibbia nel tempo. Perciò è un'opera così complessa e così lunga, perché altrimenti non si capirebbe perché 22 volumi, perché non è soltanto la Bibbia ma anche la storia dell'interpretazione nei secoli.
Ecco, tra l'altro Adriana Valerio è la curatrice di questa impresa, chiamiamola, e naturalmente ne è l'anima e l'ideatrice, ma ogni volume è, non solo comprende saggi diversi, ma ha la cura di persone anche diverse.
Sì, sì, sono più di 300 persone coinvolte in questo progetto di area cattolica, protestante ed ebraica, in modo da creare appunto quello che si fa anche in queste trasmissioni, cioè le prospettive diverse delle tradizioni.
Un percorso
diverse,
parallelo stiamo facendo.
Quindi interdisciplinare, interconfessionale e anche di lingue diverse, perché esce in contemporanea, in italiano, in inglese, in tedesco, in spagnolo, proprio per cercare di creare nella maniera migliore possibile uno scambio anche di questi studi che ormai da diversi anni vengono fatti da uomini e donne, perché nei testi ci sono anche interventi di uomini,
non siete separatisti,
non siamo separatisti,
come si usa dire.
E poi siamo quattro le coordinatrici di tutto il progetto internazionale, io per l'area italiana, poi c'è una biblista per l'area tedesca, una spagnola e una norvegese, proprio per garantire, siamo due storiche, io sono storica, e due bibliste, proprio per consentire questo approccio che è biblico, esegetico, ma anche storico.
Ecco, dopo vedremo anche un pochino più nel dettaglio questo primo volume, la casa editrice è il Pozzo di Giacobbe.
È un editore appropriato.
Un editore molto appropriato, dopo magari vedremo anche perché questo pozzo è sempre presente. Quando ci sono le figure femminili, ma ecco, cominciamo a dire le donne marginali nella Bibbia. Lei diceva ma fino a un certo punto.
Certo, perché ci sono due livelli di marginalità, una marginalità diciamo nel testo che a volte mette un po' in ombra le donne, penso all'espressione per non contare le donne e i bambini, no? Che troviamo spesso nel testo sacro, appunto, che
erano mille,
per non contare. E l'altra invece è la marginalità che dipende dallo sguardo di chi legge il testo e che non vede. Faccio un esempio,
cioè, uno dalla scrittura e uno dalla lettura.
Lettura. Faccio un esempio proprio di pochi giorni fa, che dovevo preparare una lezione su Miriam. Ho preso un dizionario di personaggi biblici e alla voce Miriam c'era scritto: vedi Mosè. Non c'era un rigo. Ora in questo primo volume dedichiamo un bel capitolo su Miriam, perché è una persona importante, certo. Che ha un ruolo, è la profetessa. Ecco, questa è la marginalità di chi guarda e non vuol vedere perché ha altri interessi.
Quindi
il tentativo invece è di togliere dall'invisibilità e dare invece una concretezza a queste persone.
Ecco, noi cercheremo di farlo, di togliere dall'invisibilità e dare concretezza, cercheremo di farlo in tutto il percorso di questa nostra lettura, però Marinella Perroni, noi altre volte abbiamo almeno fatto cenno al fatto che, per esempio, anche nel Nuovo Testamento la presenza delle donne è non solo consistente, ma ha un ruolo molto importante.
Ma difatti mi viene in mente, proprio rispetto a questo che diceva adesso Adriana Valerio, della doppia possibilità di marginalità o emarginazione, perché è molto diverso. Per esempio, noi abbiamo dai Vangeli la testimonianza che all'origine della nascita della fede in Gesù Cristo risorto ci sono delle donne. E poi abbiamo delle formule fissate, per esempio quella a cui si riferisce Paolo nella Prima Corinti, in cui si dice che le apparizioni sono state tutte a personaggi maschili, salvo quell'apertura su 500 fratelli che lascia supporre che ci possa essere stata anche qualche donna.
Sorella.
Però di fatto, si ha la sensazione che un processo di marginalizzazione cominci già all'interno dello stesso Nuovo Testamento, degli stessi testi sacri, più una marginalizzazione di quando si fanno le dichiarazioni che non quando, per esempio, si conservano le testimonianze storiche o si fanno o si raccontano delle vicende, insomma.
Ecco, quindi voi state dicendo che è l'interpretazione stessa che contribuisce a determinare il ruolo delle donne nella Bibbia. Ecco.
Perché restituisce un protagonismo oppure si interroga come mai c'è un silenzio, come mai c'è un'assenza. Perché mancano?
C'è un'assenza, o come mai là dove delle donne sono presenti e per esempio hanno testimoniato la risurrezione, cioè, ecco, però poi nella tradizione questo si perde, sì. Allora evidentemente un ruolo forte c'era, ma certo. È stato poi certo. Contenuto, ridimensionato, certo. E questo perché? Cioè, la società adesso, patriarcale è ovvio,
ma... Vabbè, è chiaro, potremmo dire che androcentrismo e patriarcato poi di fatto significano un'androcrazia, cioè un potere maschile è inevitabile quando c'è un processo di formalizzazione della tradizione, cioè quando la tradizione coincide con la nascita delle istituzioni e con il problema dell'autorità, dell'autorevolezza, dell'autorità, del potere. Quindi credo che ancora c'è veramente molto, molto da interpellare, interrogare, ricercare, perché mentre prima andava molto, molto bene, molto di moda lo schematismo, ecco, le donne non sono assenti, le andiamo a riscoprire, c'è un protagonismo e via. Insomma, adesso bisogna vedere i processi, capire i processi.
Questo è importante, sì. Invece non solo non basta, ma i processi possono portare a una nuova forma di esegesi, di interpretazione. Ecco, però prima di arrivare a questo, è anche vero, Adriana Valerio, che poi nel tempo, nei secoli, anche l'interpretazione delle donne non è stata così marginale, perché le donne sono quelle che poi hanno sempre insegnato le preghiere ai bambini, poi non lo so, le donne nei conventi hanno elaborato fior di teologia. Ecco, ci può dare una raffigurazione di questa interpretazione femminile?
Sì, questo per processo dell'interpretazione delle esegesi è molto importante, perché ritornando al discorso che si faceva prima della marginalità, se noi prendiamo qualunque manuale di storia delle esegesi, noi non troviamo mai le donne, come se le donne non avessero mai avuto un rapporto con la scrittura. È evidente che noi nella storia non troviamo le teologhe di scuola, di accademia, no? Anche se sappiamo del ruolo che hanno svolto le badesse medievali, che avevano delle biblioteche, quindi che studiavano, e abbiamo anche delle testimonianze scritte di grande interesse, ma penso a Eloisa, che siamo nel XII secolo, nel suo epistolario con Abelardo pone proprio delle questioni bibliche, e anzi, proprio partendo da una lettura della Bibbia, che formula la cosiddetta teologia dell'intenzionalità. Ma accanto a queste donne colte, è interessante vedere, oppure pensiamo anche al circolo di San Girolamo, che aveva circondato da donne studiose, teologhe, che costituiva proprio una scuola di esegesi. Quindi noi abbiamo queste testimonianze, che però nel tempo diventano più rare, perché poi la cultura non è appannaggio delle donne.
Già, però... è vero, è come se nei primi secoli ci fosse più anche queste donne che partono per il deserto.
Sì, anche se sono sempre aristocratiche, quindi diciamo sempre un'elite,
e quindi
evidentemente.
Hanno una cultura, sì.
Ma invece è interessante interrogarsi su come le donne hanno conosciuto la Bibbia, come l'hanno letta o l'hanno sentita, perché molte volte non la leggevano, la sentivano attraverso la predicazione, attraverso l'iconografia, la musica, e che interpretazione ne hanno restituito. Faccio soltanto un paio di esempi anche per capire anche la figura di Eva, no? Che nella tradizione, diciamo, maschile è stata molto utilizzata per indicare la sottomissione delle donne in quanto Eva ha peccato, e quindi anche creare un senso di colpa nei confronti del genere femminile. Vabbè, Marinella, cioè la Trabotti, che è una monaca veneziana del 600, è proprio rispondendo a un libello antifemminista, potremmo così dire, che diceva che le donne non sono della stessa sostanza dell'uomo, quindi non hanno la stessa natura. Ebbene, la Trabotti invece sottolinea l'importanza di Eva, che ha peccato, perché se ha peccato è perché era autonoma e ha fatto una scelta, quindi utilizza
una scelta di libertà,
e quindi diciamo rilancia una lettura contro le donne per affermare invece il valore delle donne. Oppure un altro esempio che a me sta molto a cuore, una monaca della Firenze del 500, che non era colta ma era una contadina, eppure mette in discussione la lettura che viene fatta di San Paolo, le donne tacciano in assemblea, dicendo ma gli uomini di chiesa non hanno capito questo brano, perché San Paolo non poteva certo mettere il bavaglio allo Spirito Santo, le donne devono parlare.
Chi è questa monaca?
Domenica da Paradiso, ecco, che è una discepola di Savonarola, che ha messo molto al cuore.
Oggetto dei suoi numerosi studi, e noi speriamo sempre che lei una volta ci racconti.
Sì, no, perché diciamo, questo è stato lo spiraglio per aprirmi su un mondo, che è il mondo delle donne della Bibbia, perché non so, anche Santa Chiara, Caterina, tutte hanno
Hildegarda,
cioè hanno comunque un rapporto alla scrittura che è diventata la loro vita stessa, quindi hanno tradotto poi nella vita dei messaggi o degli episodi, dei brani, e quindi questo è interessante per la nostra storia.
Marinella Perroni, lei che esempi potrebbe
fare? Stavo pensando,
da
una parte, se si parla di Paolo, penso alla lettera, alla seconda lettera a Timoteo, in cui Paolo invita Timoteo ad ascoltare gli insegnamenti della nonna e della madre, a proposito della trasmissione
domestica,
però almeno. Però anche mi sembra molto importante riflettere su una cosa che è implicita, ma che invece va esplicitata maggiormente, cioè come mai le donne possono essere considerate le testimoni della risurrezione? Devono per forza essere considerate come persone capaci di riferirsi alle scritture sacre di Israele o alle scritture di Israele, perché l'idea della risurrezione, perché l'idea che sarebbe finito l'esilio, quello ultimo e definitivo della morte, ci sarebbe stato un ritorno, viene dalla tomba di Rachele, viene da tutta una tradizione di donne presenti nella scrittura che erano arrivate a elaborare un'idea e una possibilità di ritorno e di ritorno dalla morte, quindi di risurrezione. Allora io credo che, per esempio, le donne testimoni della risurrezione non è per un fatto così un po' magico, un po' straordinario, vedono gli angeli, quella è la descrizione letteraria, ma di nuovo il processo per cui queste donne hanno potuto credere e capire, tra virgolette, che cosa può significare risurrezione, ci sarà stato anche un evento straordinario, va bene, però ci deve essere una cultura biblica dentro di loro, un riferimento alla tradizione biblica per poter
da
poi
una parte questo
parlare.
E dall'altro sicuramente gli estensori dei quattro Evangeli, volentieri, se non fossero state davvero le donne a essere le prime testimoni,
non ne avrebbero raccontato.
Va bene, ci sono sempre quelli che dicono che il Vangelo di Marco si chiude con l'idea che le donne però tacciono, non parlano, ma lì significa non capire il testo,
però,
no, ma
comunque
poi significa proprio non capire la forza profetica del testo, quindi non si entra nemmeno.
E c'è anche chi dice che il quarto Evangelo è stato scritto da una donna,
non solo il quarto,
anche gli altri.
Adesso non esageriamo. Certo.
Ecco, ma venendo all'interpretazione che si può dare oggi a questa presenza femminile che sta diventando cospicua, anche se nel nostro paese forse con un certo ritardo ancora, vero, rispetto a
sicuramente a, ecco, questo sicuramente, ma perché nel nostro paese c'è un certo ritardo nell'assunzione della teologia del discorso su Dio come discorso culturale disponibile e a cui tutti possono essere disponibili, quindi da questo punto di vista noi siamo in un ritardo.
Ecco, e poi anche va detto che invece nella cultura protestante questo è già un'acquisizione molto più maturata, molto più da molto più tempo.
Questo progetto cerca anche di venire incontro a queste, diciamo, disparità, no? Mettere insieme cattolici, protestanti ed ebrei, e tradizione italiana, spagnola, tedesca, inglese, è un modo anche per rafforzare gli studi e cercare di portarli avanti in maniera anche un po' più equilibrata, no? Rispetto appunto,
ecco,
a quello
più equilibrio, sì. Marinella Perroni, quali possibilità ci sono oggi per una esegesi, intanto che venga riconosciuta anche da parte della tradizione classica maschile, e poi, ecco, diciamo che cosa caratterizza questa nuova presenza delle donne sul piano dell'interpretazione, che naturalmente è molto diversa, come ci sta dicendo Adriana Valerio, ma insomma c'è un carattere anche che unifica.
Allora io direi che da una parte c'è certamente un interesse. Ancora però posso raccontarlo con un episodio forse un po' così particolare, ma quando noi della nostra generazione si è iscritta alle facoltà di teologia, io ricordo il primo ingresso è stato accolto
a
Sant'Anselmo da un rettore gentilissimo, svizzero tedesco, che mi ha detto sì, è possibile accettarla perché sono stato io che ho fatto fare i servizi per le donne, cioè i bagni per le donne, quindi finalmente le facoltà teologiche sono disponibili ad accogliere le donne.
A me non c'erano i bani per le donne, mi sono iscritta io a Napoli.
Lei a Napoli.
Io sono rimasta sempre molto colpita, e che cosa c'entra con il discorso che stiamo facendo? Perché da una parte è una
acquisizione di parità, cioè noi con questo tipo di lettura della scrittura veniamo riconosciute paritariamente con il diritto di, nel diritto di interpretare le scritture, di scrivere una pagina di storia dell'esegesi. D'altra parte però io ancora non vorrei che fosse una parità ma separata, cioè voglio dire questo, capisco per esempio che nell'economia della trasmissione noi dedichiamo oggi una trasmissione, però il discorso è che noi
vorremmo che
degli esegeti, poi maschi, femmine, questo poco importa, ma acquisissero un'attenzione e non soltanto a volte molto gentile, molto di galateo al protagonismo femminile sono, e quindi per esempio riconoscono questa parità, ti invitano sempre a parlare delle donne, mentre il discorso è un altro che noi vorremmo riuscire a ottenere con quest'opera titanica della Bibbia. Le donne si vuole far vedere la parità, la pari opportunità,
cioè uomini e donne, leggere però, insieme e dare visibilità, ma insieme.
Però d'altra parte è anche vero che questa nuova esegesi deve anche trarre fuori le figure femminili,
non c'è dubbio,
maggior rilievo, per cui è un po' inevitabile, però infatti, basta saperlo, ecco,
in questo momento è funzionale, non c'è dubbio.
Infatti per esempio in queste trasmissioni si è parlato dei patriarchi, no? La parola patriarchi dà una chiara idea appunto della discendenza maschile. La proposta che viene fatta da un'esegeta, Irmi Tradu Fischer, per esempio anche in questo volume, è che il termine può essere tradotto patriarchi, ma anche genitori, che sarebbe più appropriato, perché sono Abramo e Sara, la coppia che è portatrice di salvezza. Cioè, anzi, la linea della promessa non passa attraverso il figlio primogenito, ma passa attraverso il figlio che la madre indica, nel caso di Sara e Isacco, nel caso di Rebecca.
Il sistema patriarcale viene messo, è anche un po' messo in discussione, infatti, anche se non completamente. Perché,
diciamo, il ruolo delle donne.
Ecco, noi invece abbiamo parlato, per esempio, con Catherine Chalier, che abbiamo avuto qui ospite, delle matriarche, no? Sì. Quindi di nuovo questa linea femminile che, alla quale bisogna dare il giusto
rilievo, per non contrapporre patriarchi e matriarchi, il genitore Israele indica proprio il ruolo che entrambi hanno svolto in questa linea della promessa, dove le donne hanno un ruolo importante, un ruolo determinante, proprio perché imprimono una svolta nella storia, indirizzando in un senso anziché in un altro la linea della promessa.
Ecco, poi diceva prima Marinella Perroni, cioè anche sul piano della cultura in Italia è poco considerata questa tradizione, e mi sembra che questo volume, Adriana Valerio, metta, cioè questo volume, tutto questo progetto, mette in primo piano anche non solo la interconfessionalità di cui lei ci ha detto, cattolici, cattoliche, protestanti, ebrei, ma anche la interculturalità. Ci sono varie discipline che entrano nella...
Sì, perché il testo sacro non può essere letto soltanto da teologi, ma anche da archeologi, storici. Da storici, e quindi la necessità di avere metodologie diverse e punti di vista diversi, proprio per ricostruire la complessità non solo del testo, ma anche della formazione del testo. Pensiamo anche all'antropologia, all'iconografia, che sarà molto presente nei volumi storici, alla musica, no? La Bibbia attraversa tutte le discipline, quindi come è stata recepita e che influenza poi ha avuto anche nella costruzione della nostra cultura.
Ecco, qui per esempio allora c'è tutta una parte iconografica, c'è un primo saggio che mostra alcune figure ricorrenti non soltanto nella storia di Israele, ma
nella cultura mesopotamica,
nella cultura
anche la legislazione egiziana.
Io intanto approfitto per dire una cosa, perché mi sembra estremamente importante, cioè da una parte questa lettura della scrittura da parte delle esegete ha significato un richiamare che la Bibbia è stata scritta, pensata, vissuta, interpretata dentro un contesto. D'altra parte ha significato anche, e forse è stato congiunturale questo, l'apertura a molte metodologie di indagine, come diceva Adriana Valerio. E questo significa veramente, adesso non voglio essere troppo ideologica, però rendersi conto che non esiste nulla che non sia contestuale. Cioè la pretesa o la presunzione che noi abbiamo subito, francamente, che ci possano essere delle scienze neutre, che non significa necessariamente una faziosità ideologica, ma di neutro, di non dipendente dalle connessioni, dalle relazioni, dalle sovrapposizioni, non esiste nulla. Allora è vero anche che la forza dell'esegesi femminista o di genere è stata quella di incrociare l'esegesi in un momento in cui esplodeva nell'apertura a tutta una serie di altre scienze storiche, storico-iconografiche, storico-sociali, e questo, devo dire, è un punto di forza evidentemente, ma che per l'esegesi delle donne diventa poi onestamente un'opportunità critica anche per mettere in guardia dalla supponenza che possa esistere un'esegesi neutra, poi le donne hanno ragione perché devono, poverine, ritrovare un loro ruolo, però la nostra sarebbe faziosa, mentre quella è oppure contestuale, mentre poi c'è quella accademica. Ecco.
Questa è una precisazione necessaria. Sì, sì. Ecco, questa però interculturalità, naturalmente voi non avete la preoccupazione che possa, come dire, contestualizzare troppo il testo biblico, che ne possa sminuire il valore, però in un certo senso cambia la prospettiva, no? Cioè, che ne so, il diluvio non è soltanto nella Bibbia, ma è una storia già raccontata in Gilgamesh.
L'albero, no? L'albero sacro, il serpente, che sono simboli appunto che troviamo in altri contesti. Ma
come affrontate questo?
Questo, diciamo, è il problema che si pongono anche gli esegeti uomini.
Sì, certo. No, questo era il problema dell'interculturalità.
L'interculturalità è arricchimento, non è
depauperamento.
E quindi va visto come occasione per ampliare le conoscenze, non per ridurle. Quindi io non trovo una riduzione, se non quello che diceva prima Marinella Perroni, il fatto che la Bibbia è costruita all'interno di un contesto culturale. Questo non mette in discussione il fatto che sia un testo sacro, no? Ma ci dice proprio che è scritta con parole di uomini, tra virgolette. Queste
però,
parole di uomini entrano...
Però cos'è il testo sacro?
Ecco, io credo che qui... Dunque, intanto vorrei dire una cosa, che noi, la nostra generazione, ha studiato questo tipo di esegesi, cioè che poi non sia passata, soprattutto in una certa cultura, diciamo nostrana, è un altro discorso, ma noi non ci può fare impressione questo di dire ci serviamo dei simboli mesopotamici o anche dei salmi cananei, delle preghiere cananee per spiegare i nostri salmi, insomma, o per spiegare alcuni brani della Bibbia. Noi abbiamo studiato così. Quindi, voglio dire, non c'è nessuna reazione in qualche modo che ci faccia impressione. È chiaro che noi abbiamo in questo modo però anche affrontato radicalmente la questione dell'ispirazione della Bibbia. Cioè, che cosa è tramontata? È tramontata quell'idea un po' iconograficamente molto suggestiva dell'ispirazione,
che detta, l'uomo che scrive.
Del dettato al profeta, all'agiografo, da parte dello Spirito di Dio. E si è ricucita un po' tutta questa, come posso dire, quest'idea che Dio parla attraverso la storia, e se parla attraverso la Mesopotamia parlerà attraverso la Mesopotamia.
Tutti,
il diciamo problema è che io dico che Dio parla, ma questo è lo dico per fede, non lo dico perché il mio testo è più bello di quello degli altri, lo dico perché
lì io riconosco. Soggetto riconosco.
Certo,
qualcosa,
e allora
che mi parla.
Anche l'idea di testo sacro, beh, in fondo il testo non nasce come sacro, nessuno si mette a scrivere degli agiografi dicendo adesso scrivo un testo sacro, ma il testo...
Come dice Paolo De Benedetti, se Mosè, Gesù e altri si fossero sentiti chiamare uomini religiosi sarebbero inorriditi.
Forse è venuto un problema, sì, certo, sì. E soprattutto magari persone che scrivevano un tratto della tradizione dottrinaria delle loro religioni, no? Io credo che il testo diventa sacro proprio perché in esso viene riconosciuto che Dio ha parlato, e ha parlato a noi
attraverso la nostra storia fatta di limiti, di contraddizioni, di violenza, di morte, di dolore. Quindi non viene negata.
Quindi
la
a
storia
noi attraverso altri linguaggi.
Certo.
Adriana Valerio, dicevamo qualche esempio.
Sì, per esempio dell'albero, per esempio, no? Del serpente, cioè nel discorso di Genesi, la costruzione del racconto di Genesi è fatto attraverso anche la simbologia che altre culture circostanti utilizzano.
Ecco, ma l'albero, la terra, queste sono cose che abbiamo più familiari, sì, ma per esempio dei concetti più astratti come la giustizia o la compassione.
Sì, ma per esempio sappiamo, questo è un dato, che poi lo dicano gli archeologi, e gli archeologi possono essere non credenti, questo a noi non ci fa, non ci cambia nulla, ma che il diritto israelita trova nel codice di Hammurabi un suo punto di riferimento proprio originario, ma questo voglio dire non...
A me fa invece impressione, non tanto questo, è la cosa che mi tocca, proprio come io poi appunto, ripeto, sottolineo, sono una storica. L'utilizzazione di questi linguaggi, di queste immagini nella storia nostra, della tradizione. Faccio un esempio proprio di Genesi. Per i padri della Chiesa, non so, un Tertulliano, Genesi significa che cioè la donna è sottomessa all'uomo perché è creata secondaria, oppure il codice di Graziano che ha determinato tutta la giurisdizione dell'Occidente. Cioè l'immagine di Dio è nell'uomo, non è nella donna. E questo significa che la donna non ha potere, non può rappresentare il trascendente. O San Tommaso che sposta l'antropologia aristotelica, che la donna è un maschio mancato, e si appoggia sul testo biblico per dire che la donna è stata creata in funzione dell'uomo. Quindi il testo di Genesi è stato poi usato e interpretato in una chiave che ha molto limitato la libertà delle donne.
Già, no? Già visto che può essere interpretato.
Invece,
in
appunto,
qui
non è tanto
opposta.
Il fatto che nelle culture circostanti ci sono quei simboli anche dei concetti di giustizia, sì, compassione, ma il fatto che può essere strumentalizzato il testo sacro non per la liberazione, per la libertà, per la salvezza, ma in chiave invece di marginalizzazione, di oppressione. Quindi è questo che forse è il punto sul quale lavorare, come un testo è un testo di salvezza e non di oppressione.
Allora, proviamo un po' a lavorare per il tempo che ci rimane ancora sul testo e appunto le donne che abbiamo incontrato finora: Eva, la moglie di Noè, le mogli dei figli di Noè, Agar, Sara, la moglie di Lot, le figlie di Lot, sono tutti, ci siamo potuti soffermare abbastanza, ma ecco, per esempio, un cenno su una almeno di queste figure, su come può essere letta diversamente rispetto alla tradizione. Una cosa ci ha detto Adriana Valerio adesso.
Allora,
su Eva.
Io vorrei inquadrare questa mia risposta in quella esempio che Adriana Valerio aveva fatto di questa Tarabotti che aveva letto già il personaggio di Eva diversamente, però sicuramente poi questo è caduto nell'oblio più totale. Io sono molto contenta che 22 volumi forse faranno più fatica a cadere nell'oblio. Però per dire che oggi, per esempio, perché questa lettura di Eva non è più semplicemente un patrimonio delle donne soltanto perché devono difendere la bandiera, ma perché è tutta l'esegesi del brano biblico che ha capito che lì non c'è una questione semplicemente di colpa.
Non
c'è più il discorso della colpa, non c'è quel discorso del peccato, insomma è l'esegesi dei capitoli di Genesi.
Ecco, quello che dicevamo all'inizio, che allora che questa esegesi delle donne può portare a un approfondimento.
E può accogliere,
nata come rivendicazione, diventa poi dialogo.
Pone dei dubbi, questo è importante, porre dei dubbi per interrogare tutto il testo.
Ma i dubbi vengono, per esempio, voglio dire, il discorso di Sara, no? Tocca radicalmente il discorso dei patriarchi. Allora, se ci pensiamo, che cos'è la trasmissione della promessa? Non passa per lo sperma di Abramo, perché lo sperma di Abramo è anche su Agar, è anche su Ismaele, ma su invece Isacco c'è certamente la patrilinearità dello sperma di Abramo, però c'è anche fortemente la promessa che passa invece attraverso Sara,
la decisione di Sara,
esatto,
e il Signore che
le concede. Parla. Allora, sempre noi abbiamo seguito la patrilinearità e non nella parola famosa patriarchi, e non per esempio che le donne non sono comprimarie, allora dice insieme ai patriarchi mettiamo le matriarche, ma che la teologia che sta dentro il racconto il ciclo di Abramo, diciamo, per prendere il ciclo di Abramo, è una teologia, cioè una riflessione sulla storia che tiene presente la duplicità del ruolo, e Dio onestamente non fa preferenza, parla e con l'uno e con l'altro. Poi si arriva però
i racconti sono naturalmente più ricchi.
I racconti sono più ricchi su
Abramo.
Allora diciamola anche più forte. Poi si arriva a dire, perché voglio dire, al tempo di Gesù si dice il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe.
Certo.
Quindi lì non c'è però di nuovo ritorniamo a quella anche della Tarabotti, non si sa più niente perché è stata rimessa sotto silenzio. Quindi, anche lì c'è certamente un tentativo poi di far riemergere una cultura mono mono, diciamo solo mono, sì. monocratica, monolineare. Anche monolitica, ecco, monolineare, che tutto sommato se la cava con la paternità, perché poi basta, insomma.
Poi si cerca di diminuire le figure femminili, sì, come anche i conflitti tra Agar, Sara, si dà molto peso ai conflitti maschili, che sono i conflitti anche tra tribù, mentre invece si considera quelle delle donne come delle
cose domestiche.
Invece hanno un significato che rimanda alla costruzione di un'identità di un popolo.
Certo, quindi, perché sarà Isacco e non Ismaele, e così
certo,
via.
Quindi, penso che Rebecca ha un ruolo fondamentale.
Allora, vediamo un po', dunque, intanto chi è Rebecca? Siamo arrivati ad Abramo che vuole dare una moglie al figlio Isacco. Sì. Ecco. E come succede questo? Non possiamo naturalmente leggere tutto, ma vi invitiamo naturalmente a leggere i capitoli 23, dove si parla della morte di Sara, poi del matrimonio di Isacco con Rebecca, al capitolo 24, poi ne leggeremo soltanto un frammento, ma com'è la storia, Marinella?
Ma intanto noi dobbiamo dire, cioè la storia è poi c'è la interpretazione della storia nel racconto, no?
Sì, anche perché allora, era un racconto raccontato più volte.
Sì. E mi sembra molto importante, lo diceva già lei, è Abramo che prende l'iniziativa di inserire nella famiglia e quindi nella linea della promessa.
Beh, intanto Abramo
vuole sistemare il figlio,
ecco, però vuole che sia una moglie della sua... Del suo popolo, diciamo.
Sì, però lì c'è tutto il problema, che è stato un problema fortissimo per Israele. Ricordiamoci che questi racconti vengono raccontati nell'epoca post-esilica e il problema dei matrimoni misti è un problema che va in qualche misura teologizzato, cioè va metabolizzato, ecco,
e va non attualizzato bruscamente. Perché allora sembrerebbe come mai questo popolo.
Certo. E quindi qui c'è, per esempio, nel racconto di Rebecca è molto forte questo, ma è interessante perché Rebecca rappresenta quella più simile ad Abramo, perché accetta di emigrare e di entrare nella terra promessa. Isacco ci nasce.
Arriviamoci un po' alla volta. Dunque, sì, intanto Abramo manda il suo servo, anzi gli fa promettere che farà come lui dice, sì, come segno della promessa gli fa mettere una mano sotto la coscia, un bel gesto.
E va bene, sono anche lì sono fatti tribali, culturali, che va bene, di cui dovremmo dire molto.
Ma allora, il servo va e ha una fonte, ecco che il pozzo,
c'è sempre questa idea del pozzo,
comincia a diventare
il luogo degli incontri.
Sì, però mentre per Rebecca è il luogo della sete, invece per Rachele no, è un altro discorso. Quindi
poi bisognerebbe
vedere molto a fondo i singoli luoghi, i momenti, ma diciamo adesso.
Ecco, arriva a questo pozzo, incontra questa bella e giovane ragazza, bellissima, allora, che subito dà da bere a lui e ai suoi cavalli. Sì. Allora il servo dice questa.
Però capisce, ma perché il servo dice questa è quella che va bene? Beh, insomma, perché di nuovo nella linea abramitica della teologia del ciclo di Abramo, l'ospitalità è un valore fondamentale, lo abbiamo visto. Allora questa donna, è vero che c'è l'elemento della bellezza, però io mi sentirei di dire nella Bibbia e nella cultura medio orientale la bellezza non è solo un fatto femminile. Si insiste anche sulla bellezza maschile, mentre poi noi veniamo condannate solo che se facciamo qualsiasi cosa in pubblico almeno dobbiamo essere belle, perché se no non funziona. Invece
dovevano essere belle,
ma belli anche gli uomini, certo. E allora è bella, ma poi ha questo tratto fondamentale teologicamente, cioè è ospitale come Abramo. Ecco. Poi accetta di migrare, cioè...
Leggiamo anche, perché questo piccolo passo del capitolo 24 dal versetto 58 fino alla fine ci mostra proprio questa libertà di Rebecca di accettare questo matrimonio senza conoscere lo sposo come era usanza, senza aspettare il consenso della madre, del padre, dei fratelli.
Ma difatti c'è un elemento interessante, che lei viene interpellata ed è lei che dà il consenso sull'emigrazione, cioè è lei che
che accetta questo rischio, sì, perché non lo conosce questo sposo.
Allora, sì, ma sta andando verso la terra promessa, però non accetta solo di migrare.
Allora leggiamolo, noi abbiamo chiesto a Ottavia Piccolo di leggere anche questo testo per noi, naturalmente sempre molto bravi e molto generosi questi nostri attori, noi poi qualche volta ci dimentichiamo anche di ringraziarli e di nominarli, invece Ottavia Piccolo ci ha letto alcuni passi che sentiremo anche nelle prossime puntate con la sua grande sapienza e capacità di interpretazione.
I fratelli chiamarono Rebecca e le dissero: «Vuoi partire con quest'uomo?» Ella rispose: «Sì». Allora essi lasciarono partire la loro sorella Rebecca con la nutrice, insieme con il servo di Abramo e i suoi uomini. Benedissero Rebecca e le dissero: «Tu, sorella nostra, diventa migliaia di miriadi e la tua stirpe conquisti le città dei suoi nemici». Così Rebecca e le sue ancelle si alzarono, salirono sui cammelli e seguirono quell'uomo. Il servo prese con sé Rebecca e partì. Intanto Isacco rientrava dal pozzo di Lacairoi. Abitava infatti nella regione del Negeb. Isacco uscì sul far della sera per svagarsi in campagna e, alzando gli occhi, vide venire i cammelli. Alzò gli occhi anche Rebecca, vide Isacco e scese subito dal cammello e disse al servo: «Chi è quell'uomo che viene attraverso la campagna incontro a noi?» Il servo rispose: «È il mio padrone». Allora ella prese il velo e si coprì. Il servo raccontò a Isacco tutte le cose che aveva fatto. Isacco introdusse Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara. Si prese in moglie Rebecca e l'amò. Isacco trovò conforto dopo la morte della madre.
Ci sarebbero moltissime cose da dire di questa scena bellissima, a partire anche dall'ultima, che Isacco evidentemente era legatissimo alla madre, certo. E solo con Rebecca trova.
Ma difatti è una donna
conforto.
Forte a fianco di un uomo debole, cioè questo è molto importante.
Poi tra l'altro fra i patriarchi per l'appunto certo. È quello più che ha meno storia,
che,
diciamo.
Che è più un anello, sì, che più un anello sicuramente.
Ecco, qualche parola.
Io vorrei solo chiederei solo questo, di rileggere questo brano insieme a Genesi 22, di vedere in fondo qui a Rebecca
Genesi
viene fatta
22 è
la promessa. Della, di essere miriadi di miriadi, cioè la promessa fatta ad Abramo di essere padre di miriadi, cioè di una discendenza, la promessa dell'angelo, sì, di essere discendenza e non soltanto padre di un figlio, cioè di avere un figlio che colma il desiderio di eredità, di lasciare eredità. Beh, insomma, qui è rivolta a Rebecca. E allora vuol dire che la promessa di Dio non è assolutamente obbligata unicamente
verso
la
patrilinearità. Le donne, passa anche attraverso le donne, certo. Che sono donne di iniziative, non sono donne passive.
Ecco,
o
poi appunto è bellissimo questa donna che sceglie con scegli, questa perché? Scena poi del riconoscimento reciproco lungo la strada, che è assolutamente
un pezzo letterario straordinario.
Bene, sì, non sono storie banali quelle delle donne, ma sono storie fondative al pari di quelle degli uomini.
Noi dobbiamo chiudere, però il prossimo volume, Adriana Valerio, di questa Bibbia e donne,
è sui Vangeli. Quindi, a cura di Marianella Perroni, ecco. E di Mercedes Navarro Puerto. Quindi una spagnola e un'italiana, ma all'interno ci sono sempre testi di tedeschi, ebrei, cattolici, protestanti.
Vabbè, ripromettiamoci di commentarli tutti, arriveremo.
Sì. Poi ci sta anche il Medioevo, quindi insomma, ci incontreremo ancora.
Allora, grazie a Marianella Perroni, grazie ad Adriana Valerio, una buona giornata. Ricordo appunto che la piccola lettura è stata eseguita da Ottavia Piccolo, Francesca Levi cura il programma, Antonella Borghi in regia, Cristiana Munzi è la consulente musicale, Giovanna Insardi ci ha accompagnato per la parte tecnica. Noi ci sentiamo la settimana prossima, grazie da Gabriella Caramori, ricordo soltanto il nostro sito www.uomineprofeti.rai.it. Thank you.